Dal libro dei numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or per aggirare il territorio di Edom attraverso la via del Mare Rosso. Ma il popolo non sopportò questo viaggio. Allora disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò tra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Allora il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente, mettilo su un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo, lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, a te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion, sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei poveri, non disprezza la loro preghiera. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il seme è la parola di Dio. Il seminatore è Cristo. Chiunque trova lui ha la vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai farisei: «Io vado, voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i giudei: «Vuole forse uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire?» E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Allora gli dissero: «Ma e tu chi sei?» E Gesù disse loro: «È proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare. Ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Ma non capirono che egli parlava loro del Padre. Allora continuò Gesù: e quando avete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parla come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore. Abbiamo iniziato ieri il capitolo ottavo con quel racconto appunto di Giovanni che ci ricordava come i farisei presentavano a Gesù la donna adultera che doveva essere lapidata. E oggi è, diciamo, la seconda parte di questo capitolo ottavo, tenendo presente che la finale della prima parte, della donna adultera, aveva visto tutti gli anziani del popolo che avevano deciso di lapidare quella donna andarsene uno dopo l'altro e non rimase nessuno, a seguito della parola di Gesù: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Dopo questo, appunto, siamo alla seconda parte del capitolo ottavo, che è quella che abbiamo ascoltato adesso. E, se avete notato, ancora una volta è una parte che riguarda ancora il dialogo tra Gesù e i farisei. E questa volta i passaggi che Giovanni ci consegna si possono riassumere in quello che Gesù afferma: se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora, ieri, chi è senza peccato scagli la prima pietra e se ne vanno tutti. Quindi, una dimostrazione evidente che lì c'è il peccato. Se ne vanno tutti. Appunto, stamattina Gesù parte da lì: non avete coscienza del peccato, perché infatti voi non volete guarire da questa situazione di peccato. Perché, appunto, perché non mi credete. Infatti, se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Io sono. Poi, ovviamente, il secondo passaggio. Di fronte a questa affermazione di Gesù, la domanda dei farisei: ma tu chi sei? E poi il terzo passaggio, ovviamente: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Dove allora, diciamo che l'elemento che costituisce questa seconda parte è la continua sottolineatura che Giovanni pone sotto questa espressione: io sono. Ma che cos'è questa espressione? Che cosa vuol dire quando Gesù dice io sono? Riconoscerete che io sono. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, riconoscerete che io sono. Ancora, per ben tre volte. Cosa vuol dire quando Gesù afferma questo? Allora dobbiamo andare indietro nell'Antico Testamento, no? E dobbiamo arrivare appunto al testo di Esodo. Quando? Quando Mosè arriva al roveto ardente e dal roveto esce la voce davanti alla quale Mosè deve togliersi i sandali perché sta per ricevere la missione di andare a liberare il popolo di Israele interessante, riceve la missione di andare a liberare il popolo di Israele. Però c'è la domanda seguente: e quando mi chiederanno chi sei, qual è il tuo nome? E Dio risponde: io sono colui che è. Dove appunto Giovanni attinge da qui e dice: allora, come faremo a far capire che davvero in Gesù c'è tutta la pienezza di Dio? Andiamo a riprendere le parole che Gesù stesso disse quando parlava in questo modo e diceva ai farisei: voi dovete riconoscere che io sono, altrimenti rimarrete nei vostri peccati. Ma allora, quando Gesù usa questa espressione, che cosa vuol dire? Ecco, la prima parte. Se Gesù si presenta così, dicendo appunto: se voi non credete che io sono, morirete nel vostro peccato. Allora, che cosa vorrà dire credere che io sono? Vuol dire: se voi non crederete che in me c'è tutta la presenza di Dio, morirete nel vostro peccato, perché nessun altro vi potrà togliere dal vostro peccato. E infatti quell'io sono è davvero il modo col quale Gesù vuole riassumere la sua missione. Io sono venuto per farvi conoscere il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ascolta me ascolta il Padre. Io sono. Mostraci il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Mostraci il Padre. Ecco, io sono vuol dire così, che Gesù riafferma di essere la presenza certa di Dio. Io sono. Teniamo presente che questa espressione non può essere usata così con leggerezza, perché quando Gesù dice io sono, dice una verità, dice una sicurezza, dice agli uomini: ma voi volete veramente essere con Dio? La condizione di essere con Dio è che voi crediate in me. Altrimenti, ecco, rimanete nel vostro peccato, cioè rimanete nella condizione di essere lontani da Dio. Allora, l'io sono è un'affermazione importante, perché ancora una volta è un modo col quale Gesù dice: ma voi cercate veramente Dio? Se cercate veramente Dio, dovete ripetere l'esperienza di Mosè. E il richiamo è quello, quando Mosè arriva nei pressi del roveto ardente, si sente dire: togli i sandali, perché questa è terra santa. E da lì poi il dialogo con Dio. Quindi adesso questa terra santa nella quale tu puoi sentire la voce di Dio, qual è? È Gesù. E in che modo togli i sandali, come ha fatto Mosè? Nel senso che tu ti fidi di lui. Chi crede in me è l'atto di fiducia. E quindi è l'atto con il quale tu riconosci che in quel Gesù c'è davvero la presenza di Dio. Come Mosè, tolti i sandali perché era luogo santo, quindi il luogo della presenza di Dio, ci crede, toglie i sandali. Ma il suo atto di fede dove lo porta? Lo porta a poter sentire la voce di Dio. Ora, avvicinarsi a Gesù nella fede, cioè credendo che davvero in Lui tu trovi la presenza di Dio, certamente farai l'esperienza della presenza di Dio. Infatti, chi crede in me sarà liberato dal peccato, perché credete, avete creduto, che io sono. In me c'è la presenza di Dio. Ecco allora tutto questo testo che si costruisce attorno a questa fondamentale verità, che costituisce l'elemento che caratterizza tutta la tradizione apostolica. Allora, gli apostoli sono impegnati a far capire questo all'uomo che desidera la conoscenza di Dio, che desidera sentirsi vicino a Dio, che desidera liberarsi dal peccato. All'uomo che desidera tutto questo viene consegnata la strada per poter raggiungere tutto questo, e la strada appunto è solamente Cristo Gesù. Io sono. Ovvio che questo annuncio, preso da Giovanni e riconsegnato alle comunità cristiane, ovvio che deve avere il suo risvolto. E cioè, com'è possibile che questo avvenga ancora? In che modo adesso può ancora verificarsi questa convinzione, cioè che noi crediamo che Gesù è davvero colui che ci dà la certezza di Dio? È la finale che ce lo dice, quando appunto ci viene a dire, no? A queste sue parole molti credettero in lui. Ma questi molti chi sono? Non sono i farisei, non sono gli scribi. È la gente, la folla che sta attorno a Gesù. Però questa folla che cos'ha di particolare a differenza dei farisei e degli scribi? La differenza è questa, che la folla, sentendo le parole di Gesù, sente che davvero quel Gesù ti dà la certezza di Dio. Infatti, a queste sue parole, molti credettero in Lui. Ma che cos'è che hanno creduto in Lui? Per che cosa? Per quale ragione? E la risposta è una sola. Perché hanno capito, hanno sperimentato che ascoltando Lui, ascoltando quella parola, sono come messi in uno stato di comunione con Dio. È per quello che credono in Lui. Perché Giovanni ci dice, quella folla alla fine stava cercando questo, stava cercando come arrivare alla pacificazione con Dio, a stare con Dio. Del resto, se ricordate, è il tema che Giovanni ci ha riconsegnato nel bellissimo testo della Samaritana, no? È sempre il nostro punto di riferimento. La Samaritana è esattamente la donna che vive questo dramma. Dove io posso adorare Dio? Cioè il desiderio di stare con Dio, che però non trova risposta, nessuno glielo sa dire. E anche oggi i farisei come appaiono? Come coloro che non sanno dire come fare a stare in comunione con Dio, anche se si erigono a maestri, si erigono a esperti della parola di Dio, però non sanno dare alla gente la certezza dello stare con Dio. Infatti, la prova è che non riconoscono Gesù, perciò sono lontani da Dio. Ecco allora, Giovanni, riconsegnando il testo alla comunità cristiana, dice anche i cristiani, voi come cristiani dovete essere capaci di capire questo passaggio, che a queste sue parole molti credettero in lui, e noi dobbiamo essere parte di questi molti che stavolta credono sulla sua parola. E qui Giovanni ovviamente introduce quella convinzione che è chiarissimamente presente nella tradizione apostolica, no? Che adesso Dio noi lo possiamo raggiungere e possiamo essere certi di stare con Dio se però accogliamo e viviamo la parola di Gesù. Quindi se noi ci sottomettiamo a Gesù, ci lasciamo guidare da Lui, siamo certi di essere con Dio. Però com'è adesso la presenza di Gesù? Sta nell'annuncio, l'annuncio di Lui. Ed è da quell'annuncio che deve scaturire la risposta. Quindi la gente ha bisogno di sentire l'annuncio, perché deve essere presentato al vivo Gesù. E quando è presentato al vivo Gesù, che la gente comincerà davvero a credere che in Lui c'è la certezza di Dio. Molti credettero in Lui. Ecco allora Giovanni che risveglia nella comunità cristiana appunto queste due caratteristiche che stanno a fondamento. Primo, la necessità dell'annuncio. Di annunciare però che cosa? Annunciare Gesù. Ma cosa vuol dire annunciare Gesù? Non vuol dire parlare di Lui. Vuol dire avere una parola che lo rende presente, che lo fa sentire vivo. E come si fa a far sentire vivo Gesù? Per farlo sentire vivo non bisogna presentare un Gesù che tutto quello che si dice oggi, no? Ma il modo col quale tu presenti vivo Gesù è quando nell'annuncio consegni una presenza che va a dare al cuore della persona che l'accoglie la certezza di essere con Dio, basta. Questo è l'annuncio di Gesù. È Gesù che mette in te la certezza di essere con Dio. Quindi guardare a Gesù nel modo giusto vuol dire guardarlo così, guardarlo come colui che ti porta dentro questa certezza. E se hai questa certezza dentro, allora hai un'altra certezza, che non sei più sotto la legge del peccato. Ecco perché San Giovanni, appunto, nella sua lettera ce lo fa capire, no? Quando dice: è nell'accoglimento del Verbo di Dio che il tuo cuore deve essere certo che non c'è più il peccato. È certo, perché se c'è lo Spirito di Gesù non ci può essere il peccato. Nel senso che se tu vivi lo Spirito di Gesù, vivi lo stare con Dio. Perciò è chiaro che in te non c'è più il peccato. Ora, noi dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo arrivare alla condizione di essere certi di non avere più in noi stessi il peccato. Perciò non è virtù cristiana quella di continuare a dire: ah, ma noi siamo peccatori, ah, ma noi ormai viviamo da peccatori, no? Perché questo vuol dire sentimentalismo religioso. Perché quello che Gesù chiede a noi è invece quello di arrivare a dire come cristiani: io sono senza peccato, ma non per virtù mia, ma perché, avendo creduto in Gesù, Gesù mi dà la certezza di essere con Dio. Perciò affermare che tu sei senza peccato non vuol dire atto di orgoglio, vuol dire annuncio di Gesù, di colui che davvero toglie il peccato, cioè colui che ti toglie tutto quello che ti tiene lontano da Dio. E se hai Lui dentro di te, il peccato non c'è più, perché se ci credi, avendo Lui, hai la certezza di essere alla presenza di Dio. Infatti, se hai Lui, e hai Lui perché lo credi, lo affermi e capisci che cosa vuol dire quando Gesù dice: io sono. E lo credi. Se crederete, sarà tolto il vostro peccato. Ma se non crederete, rimane il vostro peccato. Se non crederete, a che cosa? A questo, che in Gesù noi troviamo la certezza di Dio. E se cerchiamo Dio, l'unica strada per poterla raggiungere è l'obbedienza a Gesù. Ecco. Allora anche stamattina noi siamo richiamati a questa, diciamo così, riflessione ancora sulla caratteristica della nostra fede cristiana. Questa fede cristiana che deve essere ben radicata, ben fondata. Ma qual è appunto il fondamento solido della fede cristiana, cioè della risposta alla chiamata del Signore? Il fondamento certo è questo, che proprio perché tu senti la chiamata di Dio, tu vuoi raggiungere Dio, vuoi stare con Dio, ecco, allora ti viene concessa la fede. Cioè, cosa ti viene concesso? Ti viene concesso Gesù, di riconoscere Gesù. Questo riconoscere Gesù è davvero la risposta alla tua fede. E però questa risposta alla fede è quella che poi dovrà segnare tutto il nostro percorso, tutto il nostro agire. Perché? E perché abbiamo capito che se Gesù è la presenza di Dio e io voglio stare nella volontà di Dio, tutto il mio agire deve essere orientato a Gesù, deve essere attinto da Gesù, perché tutto deve parlare di Lui. Allora davvero sei senza peccato, certo. Ieri ovviamente Gesù dice a quegli anziani, no? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. E tutti se ne sono andati via, perché di fronte a quella parola di verità, chi è senza peccato, è come se avessero sentito dentro proprio questo. Chi può essere senza peccato? Si sono sentiti messi di fronte a una perfezione che per l'uomo è impossibile. Chi è senza peccato? Ma per il credente è facilissimo, perché il credente ha capito una cosa, che l'essere senza peccato semplicemente vuol dire vivere solo in obbedienza a Gesù, perché quel Gesù è davvero l'Io Sono, è la presenza di Dio. Ecco, allora anche stamattina appunto chiediamo al Signore che rafforzi in noi questa volontà, la volontà di aderire a Lui, di credere a Lui, perché in Lui noi dentro abbiamo la certezza di essere con Dio. E allora anche la comunione di stamattina abbia questo indirizzo, no? Accostiamoci al roveto ardente, togliendo i nostri sandali. Perché? Perché da quel roveto ardente noi dobbiamo attingere la presenza di Dio. E la comunione è proprio il nostro roveto ardente, il nostro accostarci al roveto ardente. Cioè è l'accostarci a quel Gesù che ti porta dentro la presenza di Dio. Però tu devi togliere i tuoi sandali. Cioè devi farlo con questo atteggiamento di profonda fede. Io credo che tu, Gesù, sei quello che mi dà la certezza di Dio. Perciò ti chiedo, aiutami a esserti sempre obbediente. E l'atto della comunione deve confermarcelo, perché ricevendolo in noi diventa per noi motivo di consegna a Lui. Come dire, fai di me quello che vuoi. Ecco, al Signore ancora stamattina chiediamo proprio questa disponibilità interiore ad essere sempre capaci di fare solo quello che Lui ci dice e l'obbedienza alla Sua parola. E lo diciamo stamattina ancora con la preghiera numero 3.